Geronimo. Arti visive con Anna Pianezzola.
Il faut être de 100 ans, peindre ce qu'on voit. Édouard Manet.
Con questa splendida mostra rivendichiamo un animo molto italiano di Manet, il pittore francese profeta della modernità. Così Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, ai nostri microfoni per presentare la grande mostra in corso nelle sale dell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale, intitolata Manet, ritorno a Venezia, mostra che rimarrà aperta fino al 18 di agosto. Un'esperienza di fruizione che, come si legge nei commenti entusiastici apparsi sulla stampa, incanta e giustifica il viaggio, dato che due capolavori, l'Olympia e la tizianesca Venere di Urbino, fonte di ispirazione per il grande artista francese, sono presentati per la prima volta assieme in un confronto che lascia senza fiato. La mostra propone un approfondimento critico sui modelli culturali che ispirarono il giovane Manet, destinato a sconvolgere il mondo dell'arte con le sue opere scandalose perché spontanee e affrancate dall'aneddotico, come notò a metà del secolo scorso Georges Bataille. Modelli culturali che fino ad oggi sono stati quasi esclusivamente riferiti all'influenza della pittura spagnola, del seicentesco Velázquez e del contemporaneo Goya. Diversamente da tale approccio, l'esposizione veneziana mette in luce il legame davvero intenso e stringente con l'arte italiana del Rinascimento. E lo fa giustapponendo puntualmente capolavori cinquecenteschi ed opere di Manet. E ciò rappresenta un'occasione davvero unica per contemplare importanti opere dell'intera carriera artistica di Édouard Manet, dal Déjeuner sur l'herbe, la versione londinese, al Pifferaio, a Le Balcon, all'Olympia, appunto, che per la prima volta lascia Parigi, ai ritratti di Berthe Morisot e di Mallarmé, avvicinata ad altrettanti capolavori dell'arte veneta cinquecentesca, dalla sublime Venere tizianesca proveniente dagli Uffizi, alle cortigiane del Carpaccio, al Cristo morto di Antonello da Messina, al Sarto di Lorenzo Lotto. La mostra rappresenta dunque un tassello scientifico e culturale fondamentale per la conoscenza del grande precursore dell'impressionismo, che mai impressionista fu, la cui opera profetica della modernità, cioè chiaramente innovatrice, risulta ricca e carica insieme di riecheggiamenti dall'antico. Da qui il suo carattere paradossale, che è stato spesso sottolineato. Fortemente voluta dal Musée d'Orsay e dal suo presidente Guy Courgeval, l'esposizione, che propone anche un bel catalogo al quale accennerò a fine trasmissione, è stata curata da Stéphane Guégan e dai commissari Courgeval e Gabriella Belli, che andiamo subito ad incontrare. Dunque, Gabriella Belli, anche per il parigino Édouard Manet, vissuto in pieno Ottocento, il voyage en Italie, il viaggio in Italia, ha rappresentato una tappa fondamentale per la sua formazione culturale ed artistica. In quale occasione venne in Italia e quali furono le opere delle quali poté avere esperienza diretta?
Manet arriva a Venezia per la prima volta nel 1853, è giovane, viene con il fratello, viene ad esplorare questo cuore italiano dell'arte del Rinascimento che aveva avuto la fortuna di conoscere al Louvre, una grande scuola per i pittori, tanto più per il gruppo di allievi di Thomas Couture, che amava molto spingere i propri allievi a studiare e a guardare gli altri pittori. Per Manet né quindi che al Louvre si era cimentato come copista di Tiziano e di Giorgione. L'arrivo a Venezia vuol dire entrare nell'atmosfera di questi grandi modelli culturali che già erano parte della sua esperienza culturale. Il primo viaggio è poco documentato, però sappiamo e siamo sicuri che già nel 1853 a Venezia, Palazzo Ducale, dove è ospitata la mostra, c'era proprio nelle sale, nell'appartamento del Doge, c'era il museo archeologico, e possiamo presumere che Manet, insomma un po' come tutti i visitatori, abbia potuto visitare il palazzo. Sicuramente è inebriato dalla forza poderosa dei grandi teleri di Tintoretto, che può vedere sempre a Palazzo Ducale, tant'è vero che proprio in questo turno di tempo lui realizzerà alcune copie da Tintoretto, in particolare l'autoritratto, che poi sarà una copia che lo ispirerà per la realizzazione di uno dei bellissimi quadri in mostra, che è proprio la famiglia Manet. Questo viaggio è un viaggio dove è anche possibile che Manet abbia potuto visitare quello che allora era già anche questo aperto al pubblico, la casa di Teodoro Correr, che poi diventerà trasferita alle procuratie in piazza San Marco, diventerà il museo Correr, dove c'erano per esempio il bellissimo Antonello da Messina e un altro quadro molto importante, le due dame del Carpaccio, che adesso abbiamo collocato in mostra vicino alle Balcon. Questa è la storia del primo viaggio veneziano. Il secondo viaggio veneziano è molto tardo, è nel 1874. Manet vi arriva spinto forse anche dal desiderio di ritrovarsi dentro un clima, in questo caso più legato alla riflessione sul paesaggio. È già un artista famoso e sfortunato, perché tutto quello che oggi ammiriamo di Manet all'epoca non ebbe grande successo. È l'anno, il 1874, della prima mostra degli impressionisti. Manet era stato invitato ma rifiuta di partecipare, ma dimostra, proprio grazie a questi pochi paesaggi che rimangono di quel momento, dimostra di aver completamente capito e colto la lezione dei pittori impressionisti, movimento a cui peraltro non apparterrà mai realmente. In mezzo a questi due viaggi veneziani c'è il viaggio a Firenze, momento forse più formativo. Nel 57 siamo ancora molti anni prima, il suo primo viaggio in Spagna. Noi sappiamo che la storiografia si è ampiamente soffermata sui modelli spagnoli di Manet, Goya e Velázquez in particolare, ma noi qui rivendichiamo un Manet molto italiano, un'anima e un cuore appunto che batte verso l'Italia, un paese e una cultura che non viene assolutamente mai dimenticata. Per Firenze è chiaro che l'incontro più interessante che Manet fa è sicuramente la visione della Venere d'Urbino, di cui fa una copia, e poi proprio da questa copia nel 1863 lui dipingerà, ispirato da questo modello, pur nel grande cambiamento non tanto iconografico quanto di spirito, di sentimento, dipingerà la bellissima Olimpia 1863, presentata per la prima volta con un assoluto insuccesso al Salon del 65 rifiutata.
Un assoluto insuccesso dunque ha caratterizzato anche l'opera Olimpia di Manet, che forse a causa della sua licenziosità non venne nemmeno paragonata alla Venere di Urbino, alla quale è ispirata. I critici dell'epoca non fecero questo accostamento, come ci dice nel suo puntuale saggio in catalogo Guy Cogeval, un saggio proprio dedicato alle due donne scandalose, Olimpia e Venere d'Urbino, separate da oltre tre secoli, e che rappresentano, mi sembra di poter dire, il perno della mostra a Palazzo Ducale. Gabriella Belli.
Il progetto della mostra si sofferma proprio su questi confronti con la cultura artistica italiana, e devo dire che la sala nella quale noi vediamo per la prima volta accostate la Venere d'Urbino, che Tiziano dipinge nel 1538, un quadro destinato alle stanze segrete, alle stanze nuziali, alle stanze dell'appartamento privato di Guidobaldo della Rovere, per commuovere e ispirare probabilmente la giovanissima moglie, beh, è un quadro sicuramente che qui nel confronto con Olimpia riprende, recupera una sua fantastica dimensione, naturalmente rinascimentale, ma anche recupera un dialogo che la storia dell'arte aveva sempre letto e interpretato, perché praticamente è dalla fine dell'Ottocento che si parla di Manet, che si ispira alla Venere d'Urbino, ma mai erano stati accostati. In realtà l'accostamento è molto emozionante. Devo dire che quando abbiamo allestito la mostra, sia io che il presidente del Museo d'Orsay, siamo rimasti davvero meravigliati davanti alla bellezza di quest'opera. Per noi è un connubio molto interessante che dimostra due modernità diverse: da una parte la grandezza di Manet con la sua Olimpia, che è una donna emancipata, una donna moderna che conosce il proprio ruolo nella vita, e dall'altra parte insomma la tenerissima, sensualissima Venere di Urbino, che pare fosse comunque una cortigiana veneziana anche questa, che è una delle grandi icone che rappresentano il Rinascimento italiano.
Dottoressa Belli, si diceva l'importanza della tradizione pittorica italiana, in particolare cinquecentesca, in particolare veneta, nel lavoro artistico di Manet. Ma nei grandi esempi che lei ha citato, la Venere di Urbino, accostata per la prima volta a Venezia all'Olimpia di Manet, mostra anche come il modello di Tiziano si sia trasformato. Quasi che la Venere, da oggetto di desiderio, come lei ha descritto, è diventata in Olimpia un oggetto di pittura.
Sì, diciamo che cambia completamente il ruolo della figura femminile in questi secoli che distaccano queste due figure. Noi abbiamo da una parte una donna bellissima e sensuale, ma poco conscia del proprio ruolo, del proprio destino, raffigurata tra i simboli della purezza, della fedeltà, per esempio il cagnolino ai suoi piedi, le rose che sono segno anche queste di fedeltà, ma anche della caducità della vita, che sembrano simboleggiare anche l'amore nuziale e la castità e la purezza della sposa, mentre con Manet abbiamo proprio un rovesciamento delle simbologie: il gatto nero al posto del cagnolino, il gatto nero, le chat, che è anche sinonimo del sesso femminile in francese, e il gatto nero che è anche segno insomma un po' diabolico, non certo di purezza e di lealtà, la nostra Olimpia che ti guarda con un'aria molto sfrontata, mentre la Venere non osserva, osserva languidamente. La luce sul corpo di Olimpia è una luce molto cruda, che non ha tutte le trasparenze e le morbidezze della luce di Tiziano. Insomma, una donna emancipata e moderna. E qui davvero scatta, per esempio, nel visitatore la gara a chi vorrebbe una o l'altra. È un confronto molto emozionante.
Un confronto davvero stimolante per capire anche la grande rivoluzione di Manet. Che cosa ha attuato con questo guardare l'antico? Il suo approccio è, come lei sostiene nel suo saggio in catalogo, decisamente innovativo, questo suo rapporto con l'antico. Vi è innanzitutto anche un abbassamento del linguaggio e un appiattimento di quello pittorico.
Beh sì, diciamo che Manet guarda all'antico per essere moderno, quindi guarda all'antico per superare ogni tipo di condizionamento dell'Accademia. Dal punto di vista pittorico la sua è una pennellata molto ampia, strusciata, una pennellata che porta con sé tra l'altro il colore nero, che è un colore molto forte, che è tipico proprio di quasi tutti i quadri di Manet, quel colore nero per cui non si può definire Manet veramente un impressionista, perché l'impressionismo sappiamo che usava perfino le ombre colorate. È una pennellata cruda, una pennellata molto più radente, molto più espressiva, diciamo, no? Che non tenta e non finge il realismo o il naturalismo, ma che si presenta con tutta la crudezza della pittura moderna per quel tempo, che vuole essere espressionista in qualche misura.
Vediamo anche come Manet tenti di distaccarsi sempre di più dal soggetto, la sua pittura diventa sempre meno referenziale.
Almeno così anche la critica lo giudica all'epoca, i suoi grandi amici letterati erano anche in fondo convinti che il tema della prostituta nell'Olimpia o altri temi utilizzati da Manet fossero tutto sommato dei semplici espedienti per fare una prova di pura pittura. Io non sarei così, come dire, così convinta che il tema del soggetto comunque non fosse un tema innovativo anche per Manet. Pensiamo per esempio alle Déjeuner sur l'herbe, che è un quadro fantastico dal punto di vista del contrasto tra la spaccatezza degli elementi antichi, mitologici, e la forza e la rudezza di questi uomini con la bombetta in primo piano che tutto dovrebbero essere tranne che lì. Quindi io non credo che l'uso di un soggetto fosse veramente solo un espediente. Sono convinta che il cambiamento per Manet avviene proprio sui due registri, il registro della pittura con questo grande appunto cambiamento della struttura espressiva, compositiva del suo dipingere, e dall'altra parte anche il registro del contenuto, altrimenti non si comprenderebbe al meglio perché appunto certe discrasie così forti, certi contrasti così forti fossero utilizzati da Manet, come appunto nel caso delle Déjeuner o di altre composizioni in cui c'è davvero un contrasto tra la sua idea di costruire un quadro contemporaneo al suo tempo e nello stesso tempo di ricorrere al mito e all'antico.
Diciamo che la sua convinzione non coincide con la lettura che a suo tempo ne fece Georges Bataille delle opere di Manet, dove vedeva appunto questa tendenza a liberarsi dal soggetto e vedeva i soggetti come espedienti o occasioni per un liberarsi della pittura, dei suoi chiaroscuri, delle sue luci, dei suoi colori.
Sì, la modernità di Manet si gioca proprio sul registro di come dipinge e che cosa dipinge, quindi è impensabile sottovalutare il tema del soggetto e non considerarlo come un tema fondamentale.
Abbiamo parlato degli scrittori. Un capitolo della Bella Mostra si dedica al rapporto di Manet con i suoi amici scrittori, Baudelaire, Mallarmé. C'è anche Il Corvo di Edgar Allan Poe che egli illustrò.
Sì, forse fra tutti gli artisti della sua epoca Manet è uno degli artisti più colti e soprattutto più attenti alle relazioni dell'ambito culturale, letterario e poetico. Per esempio con Mallarmé c'è un rapporto intensissimo fino alla fine della vita, con Zola il rapporto è buono, con Baudelaire qualche volta un po' critico, però sono personaggi che entrano a far parte proprio diretta della sua esperienza. E noi possiamo immaginare che attraverso queste relazioni c'è un grande investimento sulla cultura letteraria dell'epoca, una partecipazione quindi a un mondo che non era solo isolato al tema della pittura o all'ambiente solo artistico, anzi direi proprio che Manet frequenta più l'ambiente letterario dei poeti del tempo che l'ambiente strettamente dei suoi compagni di strada.
Possiamo pensare a Berthe Morisot, la sua cognata pittrice, una sua compagna di strada.
Beh, Berthe è un personaggio abbastanza interessante nella biografia di Manet. Noi sappiamo che Berthe è segretamente innamorata di Manet. Quando poi Manet sposa Suzanne Lenoff, in quel momento tutte le speranze di riuscire a conquistare il cuore di Manet cadono, forse anche perché era opportuno che Manet addivenisse a queste nozze con Suzanne Lenoff, perché sembra che il figlio che Susan ha fuori del matrimonio in realtà sia figlio dello stesso Manet. Certo che Berthe rimane anche un po' la musa di Manet e alla fine sposerà il fratello Eugène. In mostra ci sono due immagini molto forti di Berthe. La prima che vediamo è nel quadro Le Balcon, una donna molto emotiva ma molto anche distaccata, severa, dura nel suo sguardo, e poi un bellissimo ritratto nelle sale finali della mostra, in cui anche questa volta il volto bello, volitivo, viene diciamo dipinto anche con grande interesse psicologico, ma anche pensiamo con grande affetto.
Gabriella Belli, grande l'attaccamento per l'antico di Manet, come voi ben dimostrate in questa bella mostra che rintraccia soprattutto i legami con la pittura rinascimentale veneziana, ma grandi anche noti gli scandali che provocarono molti quadri qui esposti, dal Déjeuner sur l'herbe all'Olympia, ma anche al Le Balcon che abbiamo più volte citato. Questo tipo di pittura scandalizzava il pubblico di allora?
Sì, era una pittura completamente fuori dai canoni e dall'ortodossia dell'Accademia. Del resto per Manet l'antico è solo, come dire, un passaggio, un transito importante per inventare un modo di essere appunto moderni, di fare qualche cosa di nuovo. Un pittore, dicevamo all'inizio, molto sfortunato, tutti i suoi successi attuali sono stati invece dei grandi insuccessi, quadri rifiutati ai Salon, quadri giudicati scandalosi, quadri davvero dileggiati per il loro contenuto, ma questo era una sorta di destino. Manet ne era totalmente consapevole, non cambierà mai rotta nel corso della sua vita, guarderà con grande costanza all'innovazione dei temi e dei soggetti, guarderà l'innovazione della pittura, ecco, non recede a formule più facili per accattivarsi il giudizio favorevole delle giurie dei Salon. In questo senso il fatto che lui guardi all'antico è ancora più stupefacente, perché l'antico non gli serve affatto per entrare dentro le norme della pittura, ma gli serve solo per superare e scavalcarle e quindi per essere moderno. In questo sta la forza e la suggestione straordinaria della sua pittura. Nessuno dei pittori che sono più o meno coetanei suoi, quelli che noi conosciamo sotto l'etichetta di impressionisti, fu capace di così forti innovazioni, perché l'impressionismo, sappiamo, è un modo ovviamente interessante, nuovo, di leggere la realtà, di interpretarla pittoricamente, ma nulla dei soggetti degli impressionisti è così fortemente rivoluzionario e radicalmente diverso rispetto alla pittura d'accademia che li precede. Quindi direi che in tutta questa secondo Ottocento Manet è davvero il grande riformatore.
Il grande riformatore della pittura moderna, Édouard Manet, che possiamo vedere con una sequenza di suoi capolavori ispirati all'antico alla mostra in corso a Palazzo Ducale di Venezia, della quale abbiamo parlato in questo Geronimo, mostra aperta fino al 18 agosto. Il catalogo edito per l'occasione consta di interessanti contributi, a partire da quello della nostra ospite di oggi, Gabriella Belli, a quello di Guy Cogeval, presidente del Musée d'Orsay, dedicato alle protagoniste di questa mostra, la Venere d'Urbino di Tiziano e l'Olimpia di Manet, due donne scandalose, come dal titolo. Al saggio di Roberto Calasso, dedicato al nero di Manet, ai viaggi in Italia, tema al quale si dedica invece il contributo di Cesare De Seta. Durante la nostra conversazione abbiamo anche citato lo scrittore, filosofo e sociologo Georges Bataille in riferimento al suo saggio sulla modernità di Manet della metà del secolo scorso, ma ripubblicato in varie occasioni. Da parte di Anna Pianezzola è tutto, ringraziandovi per l'attenzione, auguro a coloro che ci hanno ascoltato buone mostre.